invece partiamo con la nostra seconda meditazione. Ecco, sempre chiedendo al Signore di mandare nei nostri cuori il suo spirito, perché sia Lui a renderci capaci di ascolto e di docilità davanti alla sua parola. Allora, leggiamo per favore questo testo di Atti 9:1-19 e poi vi dico il motivo della scelta. Ecco. Qualcuno può leggere, per favore?
Saulo, ispirato ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catena a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati abbrutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco, e non prese né cibo né bevanda.
Andiamo avanti.
Sempre.
Se qualcun altro vuole leggere, non c'è problema.
C'è. Vai. È una voce più potente. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania!» Rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli pose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu gli acquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese il cibo e le forze di ritornarne.
Grazie. Allora, la scelta di questo brano e della vocazione di Paolo è legata a quello che abbiamo visto all'inizio della meditazione. Allora, io E quindi Gesù che sceglie di essere un profeta di riconciliazione e di speranza. Abbiamo parlato già del fatto delle prime due cambiamenti che Gesù fa riguardo la vocazione di Isaia. Quindi abbiamo detto che Gesù toglie nella sua missione il fatto di fasciare i cuori spezzati, e abbiamo detto che questo perché praticamente Gesù dice: io non solo vengo a quelli che sono già pentiti, ma il mio amore cambierà la loro vita e suscita in loro la conversione. E poi toglie l'aspetto della condanna, quindi l'ultimo giorno di vendetta del nostro Dio, perché Gesù è venuto per riconciliarci, venuto per i peccatori, venuto, quindi non è venuto, è venuto per salvare, non per condannare. Ok? Quindi per questo lui è un profeta di speranza e di riconciliazione più ancora di quelli che erano i profeti dell'Antico Testamento. E quindi adesso invece vediamo l'aspetto, che cosa aggiunge, quindi non solo ciò che ha tolto Gesù, ma che cosa ha aggiunto Gesù alla sua missione di profetica e quella che non c'era in Isaia: il recupero della vista per i ciechi. Questa è una aggiunta lucana, una aggiunta per la missione di Gesù. E che cosa può cosa può significare questa aggiunta? Allora, il recupero della vista non solo aggiunto, ma è messo al centro della missione di Gesù. Quindi perché mi ha mandato per portare la buona liberazione e liberazione. Vedete questi due? Quindi una cornice. E in mezzo, quindi c'è la liberazione degli oppressi, dei prigionieri, e in mezzo c'è la recupera della vista. Quindi non è solo un'aggiunta, ma addirittura diventa il centro della missione profetica. E che cosa significa questa? Certamente non solo la guarigione fisica ai ciechi, che nella vita di Gesù ha avuto un luogo privilegiato. Vediamo negli Vangeli tantissimi ciechi che Gesù guarisce. Ma non è solo questa. La cecità fisica è solo una metafora potente che indica la capacità di accedere alla rivelazione della salvezza come mirabile evento di luce. Questo è il vero senso di questa messa al centro della recupero della vista. Infatti Luca, già dall'inizio del suo Vangelo, e cioè nel Benedictus, in Luca 1:7-8 a 7:9-79, ci presenta la venuta del Messia come un salvifico manifestarsi luminoso, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, che ci visiterà come un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre, eccetera, eccetera. Ok? Quindi Gesù, luce del mondo, dona agli uomini la capacità profetica di conoscere e accogliere la salvezza di Dio nella loro storia come un evento di luce che illumina le tenebre. Gli occhi si aprono e si guariscono anche quando l'evento di Cristo viene percepito come un evento di luce. Questo significa che chiunque sia in grado di riconoscere e ammettere la propria cecità spirituale si oppone al centro della missione salvifica di Dio. Chi invece pensa di vedere, invece è cieco, allora si auto-esclude. In questa prospettiva ci ricolleghiamo quindi al racconto della conversione di Paolo, dove anche qui la salvezza si manifesta, e guardate che Luca stesso è negli Atti, cioè Luca questo evento della salvezza come luce non lo usa solo nel suo Vangelo, ma anche negli Atti, che è il libro suo, ok? Quindi la salvezza viene manifestata come un evento di luce che nel caso di Paolo rimuove la sua cecità. Quindi Paolo era cieco, non fisicamente, e apre gli occhi del suo cuore alla vera sequela. Il fatto che Paolo stesso racconti questo suo evento, cioè della conversione, due volte, sia in Atti 22 sia in Atti 26, sottolinea la sua centralità nella esperienza di fede, e quindi l'importanza di questo evento di Damasco, no? Sia per la sua fede sia per la sua missione. E quindi, alla luce della prima meditazione che abbiamo fatto, possiamo comprendere come non ci possa essere profezia né autentica sequela senza un'autentica conversione. Ok, quindi l'importanza della conversione di Paolo per poter vivere poi quello che ha vissuto, la sua sequela e la sua missione. Ci soffermiamo adesso quindi sul testo di Paolo. Questo testo comincia con Saulo sperando ancora minacce. Allora, questa parola ancora ci rinvia a questo testo, cioè ci rimanda al primo testo in cui si dice, parlando di Stefano, no, del martirio di Stefano. Chi può leggere per favore questo versetto?
Io, Stefano, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo.
Sì, scusami, non io, lo trascinarono, quindi parlando di Stefano, fuori, tranquilla. E quindi questo è il primo testo, però anche l'ancora ci rimanda a un altro testo, quello ancora, dove praticamente Paolo parla di se stesso come colui che è il devastatore della Chiesa. Leggiamo per favore questi versetti.
Saulo approvata la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini vii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere.
Grazie. Quindi in questo in questi versetti il verbo che di solito viene cercava di distruggere, il verbo distruggere dovrebbe essere piuttosto devastare. Cioè, devastare significa che Saulo svuotava la chiesa dal di dentro, la vuole distruggere dal di dentro, vuole colpirla dal di dentro. non la perseguitava con la calunnia o con la contestazione. Lui entrava nelle case, luogo intimo dove si costituiva la comunità orante. Cuore dell'esperienza credente. Questo è stato sempre e rimarrà la vera prova della Chiesa, quando la distruzione, la devastazione viene dal di dentro, non tanto da fuori. Saulo ancora sferrava minaccia, ma questa volta non contro le chiese di Gerusalemme o le case di Gerusalemme, perché chiede al sommo sacerdote delle lettere per le sinagoghe di Damasco. Prende su di sé sia quella carica distruttiva con una furia, sia quella anche dei come si chiamano queste lettere di legalità che lo autorizzano a distruggere, a devastare anche le chiese di Damasco. Saulo ci viene presentato quindi come un personaggio antagonista del discepolo, il più lontano dalla via con la V maiuscola. È una persona infuriata, mosso da una passione che è rivisitata di convinzioni religiose. Egli è convinto di agire in nome di Dio con un zelo fanatico che lui stesso definirà superiore a quella dei suoi compagni in Galati. E leggiamo anche questo testo dove Paolo parla del suo passato. Scusatemi, questo Galati 1, 13 a 17. Leggiamo.
Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali. Accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.
Grazie, quindi questa è anche la testimonianza che lui stesso dona, no? Cioè, e ci aiuta anche queste sue parole a comprendere anche le figure dei talebani che abbiamo oggi nelle convinti delle loro convinzioni religiose, pensano di agire nel nome di Dio e per Dio. Allora, Saulo quindi è in cammino verso Damasco, e Damasco è distante quasi 250 chilometri da Gerusalemme, quindi richiede una lunga strada che Saulo deve percorrere. Come? Non sappiamo come mai la tradizione ce l'ha presentato sempre su un cavallo, perfino ha ispirato Caravaggio. Il testo non lo dice. Ora, può essere veramente che il viaggio è avvenuto su un cavallo, però i problemi che storicamente i cavalli erano usati solo per le battaglie, per la guerra, quindi sarebbe molto più probabile che lui l'abbia fatto a piedi. e se l'ha fatto a piedi, quindi la fatica è più grande. E Paolo, preso da questa sua rabbia, da questa sua, come si dice, passione, così per... Significa, e questo lo dobbiamo un po' immaginare, anche alla luce della nostra esperienza, cioè significa che più faceva il cammino diventava faticoso, più la rabbia cresceva. Quindi se lui fosse sul cavallo la fatica era meno, però è più probabile che l'abbia fatto camminando, e quindi arrivato a Damasco Saulo era veramente sterminato non solo dalla fatica fisica, ma di quel fuoco di rabbia, di rancore che era contro i cristiani. E quindi arriva a Damasco con una chiusura quasi totale del suo animo, e vedeva tutto come un avversario, tutto è negativo. Questa scena è importante e ci serve per comprendere quale sia la forza di Dio, che in modo stupendo, in modo stupefacente, possa veramente lavorare e determinare tale miracolo nella vita di Saulo. Quindi più lo stato di Saulo, di Paolo, è di chiusura totale, più diventa grande la potenza di Dio che ha operato tale miracolo nella sua vita. Questo ci aiuta anche a aprire il cuore e a credere che Dio può operare anche nelle situazioni che ci sembrano senza via di uscita o ostile, persino in persone che consideriamo ormai perdute, Dio può lavorare anche lì. E forse anche noi stessi, quando abituati a resistere alla grazia, ci giustifichiamo dicendo: sono fatto così. Anche in queste situazioni Dio può entrare e può cambiare il sono fatto così. È importante immedesimarsi in questa chiusura totale per comprendere la forza della luce che all'improvviso irrompe e trasforma. La determinazione convinta che abitava nel cuore e nell'animo di Saulo, la certezza di fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, l'apparente chiarezza con cui vedeva il suo proprio dovere è squarciato dalla luce celeste. Il racconto descrive questo come il manifestarsi di una luminosità esteriore, una luce che avvolge Saulo, che lo circonda dall'esterno. Però forse questo serve per far capire e suggerire l'esperienza della verità. San Agostino anche ha delle bellissime pagine nelle sue confessioni su queste illuminazioni interiore che fa apparire come tenebrosa ogni altra luce, perché ha una luminosità divina che viene dal cielo. Quindi l'esperienza, che è tradotta come illuminazione, è collegata a una esperienza di ascolto, la voce che dà contenuto illuminante. Quindi noi non possiamo sapere esattamente quello che è avvenuto in quel momento con Saulo. È la luce esteriore o quella luce interiore, che lui era talmente interiore e illuminava il suo mondo interiore, che pensava che tutto brillava attorno a sé. Quindi è difficile comprendere veramente quello che è accaduto nell'animo e nell'evento di Saulo, anche perché non c'è nessuna testimonianza dei testimoni che erano con lui. Ecco allora, quindi Saulo è uno dei ciechi di cui parla Luca 4, 16 a 18. Gesù stesso gli appare e la sua luce folgorante lo acceca esteriormente, ma lo prepara a una guarigione interiore. La sua cecità fisica lo separa dal mondo esterno, dal rumore, no? Dal rumore anche della sua rabbia, dei suoi, di tutto quel progetto che aveva messo in piedi contro i cristiani, ma al tempo stesso lo apre a una nuova dimensione. Nel silenzio e nell'oscurità egli può finalmente vedere la vera luce divina che comincia a brillare nel suo cuore come l'aurora che sorge dopo la notte. Questa luce interiore che brilla nonostante gli occhi chiusi, e qua c'è una ironia, no? Quando vedeva era cieco e quando è ciecato vede, c'è un gioco bellissimo in questo testo. Quindi questa luce interiore che brilla nonostante gli occhi chiusi lo trasforma. Saulo smette di vedere con gli occhi della carne per iniziare a vedere con gli occhi dello spirito. Egli scopre che la sua precedente certezza era in realtà un'illusione, il suo zelo una cecità più profonda di quella fisica. Egli comprende che la cecità causata dalla luce di Cristo rappresenta il suo stato e il suo cuore. E a partire da questo buio totale egli riceve una nuova vista, un modo nuovo, completamente nuovo di comprendere la realtà. Come i ciechi guariti da Gesù, anche Saulo non solo riacquista la vista fisica, ma riceve anche una rivelazione più profonda. Non è lui a possedere la verità, ma è la verità che lo ha raggiunto e ha illuminato dal di dentro. Saulo è a terra e ascolta la voce che sotto forma di domanda chiede conto della violenza fatta agli altri: perché mi perseguiti? La voce è rivelazione che il suo zelo è improprio, che il suo impegno di vita non è giusto. Ecco il nucleo di ogni vera conversione: il rivelarsi in noi per folgorazione divina della perversione della mente e del cuore, che determina una serie di comportamenti di cui non si percepisce la gravità contro l'amore. Questa è la conversione. Cioè, noi spesso siamo convinti di fare il giusto agli occhi di Dio, però non lo siamo, non lo sono i nostri atti. Quindi è questo il discernimento che deve avvenire nella preghiera. Saulo, Saulo, è una chiamata, sapete, Samuele, Samuele, tutti questi, Mosè, Mosè, no? C'è la chiamata che viene a due, quindi Saulo, Saulo, è la vocazione qua. Abbiamo quindi un momento surgivo, un inizio fondamentale. Ciò che diventa luminoso per Paolo credo sia la percezione della sofferenza causata a delle persone e, o anche a, a Gesù stesso presente in loro. Paolo non percepisce solo l'ingiustizia che aveva fatto, ma anche la sofferenza che ha fatto subire agli altri. Il cardinale Martini, in alcuni dei suoi scritti, amava ripetere che è necessario guardare la sofferenza degli altri per convertirsi alla pace. Perché, cioè, nel senso, senza, come ho detto prima, senza accorgersi, senza prendere sulle nostre spalle le sofferenze delle altre, c'è il rischio di rimanere indifferenti. Proprio ieri, cioè prima di dormire, veramente mi ha fatto piangere il fatto che un video girava su una ragazza in Gaza che vedeva i ragazzi, i soldati israeliani prendere il papà davanti a lei, aveva forse 7-8 anni, e il modo in cui questa ragazza, cioè, mi ha fatto veramente piangere, perché, e quindi noi dobbiamo soffrire per questa gente, perché? Per credere nella pace. Cioè, se la sofferenza del popolo palestinese non ci tocca, allora non saremo mai operatori di pace lì dove siamo. Quindi la sofferenza ci deve toccare, la sofferenza anche del nostro mondo inquinato, distrutto. Se non ci accorgiamo della sofferenza della terra assetata di acqua, di pioggia, allora non possiamo fare nemmeno delle scelte giuste a livello ecologico. Quindi la sofferenza ci deve toccare per spingerci a fare delle scelte giuste. E quindi Paolo qui comincia, quindi sente la sua vocazione, sente questa voce che lo chiama, però sente anche la sofferenza di Gesù, e quindi in Gesù vede tutte le sofferenze che lui aveva causato. Perché mi perseguiti? Questo perché potrebbe trovare nella mente di Paolo una risposta: perché tu hai torto, perché fai il male, no? Cioè, nel senso, e in realtà questo perché gli fa comprendere e riconoscere che la sua violenza non è affatto giustificata, come nella domanda di Gesù alla guardia, quando lo danno uno schiaffo gli dice: ma perché perché che male ho fatto, perché mi percuoti? È lo stesso perché che Gesù rivolge a Paolo. Saulo si è quindi convertito? No. Egli ha percepito che la sua strada era sbagliata e adesso comincia il cammino. È uguale al figlio prodigo. Cioè, il figlio prodigo, quando tornato a casa, non si era ancora convertito. Aveva solo capito che ha sbagliato, che non doveva lasciare la casa del padre e andare lontano, e quindi si è messo in cammino. Paolo è lo stesso adesso, ha capito che la sua strada era ingiustificata, era sbagliata, non doveva percorrerla. Il cammino di conversione è lungo e complesso. Non è come sempre ce l'hanno presentata, un momento di illuminazione all'improvviso e basta. Va Saulo, viene Paolo. Non è così, la conversione non è così. Così ce l'hanno sempre presentata anche per i santi, no? I santi sembrano persone non umane, super umani. E quindi questo rende difficile per noi, popolo di Dio, dire Non parliamo della donna che l'hanno fatta anche in alcuni canti irraggiungibile, no? Cioè, allora non, come? Se è raggiungibile, allora non me la mettete come modello. Se è modello, allora è raggiungibile, no? E così anche a tutti gli altri santi. Cioè, i santi sembrano che non hanno mai sbagliato, che non hanno mai peccato, che sono perfetti. E allora come ci possono aiutare? Invece noi, la Bibbia non presenta così. Io l'altro anno anche ho fatto con voi Geremia, in uno dei nostri incontri abbiamo fatto qua in questa casa Geremia, e abbiamo visto che Geremia si è convertito, cioè non era talmente, era uguale, faceva le stesse cose che il popolo, aveva la stessa logica del popolo. E come ho detto oggi, parlando, cioè annunciando al popolo come si dovevano convertire, si è convertito. Il popolo non l'ha ascoltato, però lui ha ascoltato quello che lui diceva e ha vissuto la sua conversione. E così anche Paolo. Quindi Paolo, non, questa luce all'improvviso solo gli fa capire che il cammino che stai facendo è sbagliato, torni, cambia, no, questa è la conversione, cambia direzione, però ancora lungo il cammino da fare davanti a Paolo, proprio anche perché è un carattere duro Paolo, quindi doveva tanto lavorare, perfino che poverino, chissà quale sofferenza aveva sofferto dal suo carattere, a tal punto di parlare di quella spina che ha, no? Che non sappiamo che cosa, però io penso che proprio il suo carattere focoso, che in quanto lavorava sopra rimaneva, ok? E rimaneva, perché anche questo è un dono, per dire. Dio non gli interessa di essere, che noi diventiamo perfetti, ma Dio, quella spina ci fa attaccare sempre, proprio alla nostra fragilità è la cosa che ci fa attaccare a Dio, no? Perché sappiamo che senza di Lui è difficile la vita, quindi la nostra fragilità diventa l'occasione di sentire il bisogno di Dio sempre di più. E quindi non importa alla fine che questa spina va o rimane, l'importante è che noi rimaniamo con Dio. E Paolo dice quindi: chi sei, Signore? La domanda che ci aiuta a capire che la vera conversione non è solo cambiare idee o atteggiamenti, ma vivere un incontro. Questa chi sei, Signore, è la stessa domanda che gli altri apostoli hanno posto, come: dove abiti? Chi sei? La stessa cosa che Mosè aveva detto, no? Quando Dio dice Asher Yehe Asher, io sarò quello che sarò. Quindi è la stessa cosa. Paolo, come Mosè, come gli altri apostoli, chiede a Gesù la voglia di incontrarlo, di conoscerlo. E questo, qui comincia la riconciliazione. E Gesù non dice, come Dio aveva fatto con Mosè, Dio dice: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi Saulo incontra Gesù, capisce che non solo che perseguitare non solo che perseguitare gli uomini senza un processo e condannarli in maniera brutale è un male, no? Come lui faceva, ma capisce anche che in realtà egli stava rifiutando Gesù e attraverso questo rifiuto si opponeva a Dio stesso. Quindi a volte ci si chiede quale Gesù abbia incontrato, e qualche esegeta dirà senza esitazione che Saulo ha visto risorto, come lui stesso in altre lettere afferma. Io personalmente ritengo che prima abbia incontrato il crocifisso, identificato con quelli che brutalmente perseguitava. Saulo vede che la gente incarcerata, condannata, umiliata, è Gesù stesso che vede, identificato nel crocifisso che lo perseguita. Io sono Gesù che tu perseguiti, non è un'accusa che schiaccia Paolo sotto il peso della colpevolezza, è piuttosto una voce che sorregge colui che è a terra. Ma tu alzati, entra nella città, ti sarà detto ciò che devi fare. Le parole di Gesù diventano la luce che guida il cieco e i suoi passi sulla via della vita. Colui che era perseguitato diventa l'autorità che dà ordine, e colui che è stato ucciso diventa il principio di vita. Perché nel martire Stefano Gesù è il morto. Questa è la riconciliazione. Alzati, entra in città. Il comando è di mettersi in movimento, e questo comporta delle mediazioni, cioè un cammino storico che assume tutto ciò che è necessario per raggiungere fino alla meta, fino al godimento pieno di ciò che Dio desidera realizzare per Paolo. Quindi appare Gesù, ma non è lui a fare il tutto. Anzi, dice, ti sarà detto quello che devi fare. Dio non si sostituisce agli uomini. Appare una vera luce celeste, ma poi c'è tutto il cammino da fare, dove alcune persone vengono coinvolte a servizio della conversione di Paolo. Persone che diventano servi della vita di Saulo, lo aiutano a trovare ciò che lo renderà lo strumento eletto per gli altri. Prima di tutto abbiamo i servitori di Saulo, sono loro stessi, gli uomini che sono venuti con lui, che facevano il cammino con lui, sono loro. Anch'essi sentono la voce, capiscono che c'è un'obbedienza diversa da quella che, a cui fino adesso Paolo e loro erano sottoposti, poiché Saulo è accecato dalla luce divina, lo devono prendere per mano come un bambino e aiutarlo a camminare. Le persone che erano guidate da Saul, ora loro diventano le guide che devono prendere Saulo per mano. Questa prima fase di assenza di luce nella vita di Saul è molto importante per comprendere la fatica dell'uscire dalle condizioni precedenti. Cioè, è un momento in cui, sapete, quando noi abbiamo le nostre convinzioni, e crollano queste convinzioni e questi ideali, c'è un momento di smarrimento, c'è un momento di disorientamento, non si sa dove andare, e quindi metaforicamente viene anche tematizzata attraverso questa cecità. Saulo non è solo cieco, come dice il testo, ma addirittura non riesce più a vivere. Resta senza mangiare e senza bere per 3 giorni. E quindi anche vivere il mistero della sua morte. Morte a Saulo vecchio per una risurrezione del Paolo. E una dimensione su cui riflettere questa, no? C'è Saulo non sa dove andare, non sa cosa fare, non sa chi incontrare. È interessante soffermarci poi su questa bellissima figura di Anania, nei versetti 10 a 19. Il nome Anania significa Signore e misericordioso, il Signore misericordioso. Anania è essenziale figura nella conversione di Paolo e ci offre una profonda lezione sulla fiducia in Dio e sulla capacità di superare le proprie paure e pregiudizi. Quando il Signore gli parla in visione, Anania è perplesso, è spaventato addirittura. Come fidarsi di Saulo, un persecutore dichiarato dai cristiani? Anania lo conosce bene, sa tante cose della sua fama, dei suoi intenti e della missione contro la Chiesa di Damasco. È comprensibile che la sua prima reazione sia la diffidenza e il timore. Noi stessi, di fronte a persone con un passato ostile alla fede, siamo spesso tentati di pensare: sappiamo chi è, non cambierà mai, diciamo, no? Dio però chiama Anania a guardare oltre le apparenze e le paure umane. Gli dice: va, perché egli per me un vaso di elezione. Al versetto 15 Dio afferma che è possibile trasformare il persecutore in un strumento eletto, uno strumento di straordinaria qualità per la gente e per Israele. Chiamato addirittura a soffrire molto per il nome di Gesù. Ritroviamo ancora una volta la sofferenza come l'elemento di autenticità della conversione di Paolo e un capovolgimento totale delle attese. Dio vede in Saul una possibilità che nessuno avrebbe mai immaginato. Anania deve fidarsi di questa logica divina che supera i nostri schemi e le nostre certezze. Anania è una figura indispensabile nella conversione di Paolo, perché il suo atto di obbedienza e di accoglienza rende possibile la missione di Paolo. Egli si avvicina a lui chiamandolo fratello Saulo, in 9:17, come un segno di riconciliazione e accoglienza. Impone le mani su di lui affinché recuperi la vista e riceva lo Spirito Santo. Anania ci insegna che la profezia e la missione nascono dall'ascolto di Dio, dall'ascolto della parola e dalla disponibilità a superare le proprie paure. Spesso restiamo prigionieri di etichette e pregiudizi. Ci sembra impossibile che certe persone possano cambiare, che chi ha fatto tanto male possa diventare testimone di Cristo. Ma Dio vede oltre. Egli sa trasformare i cuori e scegliere strumenti inaspettati per portare la sua salvezza ai confini della terra. La sfida quindi è fidarsi della potenza della grazia. Credere che Dio può agire in chiunque e aprirci, come Anania, a essere strumenti di riconciliazione, chiamando fratello anche chi ci sembra distante e ostile. Quindi possiamo affermare che Saulo si è convertito perché Anania si è convertito da un pregiudizio sulla persona che gli veniva presentata da Dio come un'occasione di grazia. L'obbedienza di Anania nel credere al mistero della forza di Dio si compie in alcuni gesti sacramentali. Egli dona a Saulo come fratello e come padre ciò che per lui è il suo tesoro, il battesimo. È il medesimo spirito che ha reso lo stesso Anania discepolo del Signore. Il potere di rendere fratello colui che era lontano e perfino nemico è un dono che lui ha ricevuto e che ora trasmette. È il battesimo che dona la vita e il ritorno alla vita avviene mediante il cibo, modalità che esprimono il prodigio della risurrezione. Quindi ci sono infatti alcuni episodi del Vangelo in cui il ritorno alla vita è accompagnato dal nutrimento. No, Gesù faceva risorgere qualcuno, poi chiedeva di dare il cibo. Da notare anche nei racconti delle apparizioni del risorto come lui dopo appariva e mangiava con i suoi, e questa certamente con una valenza eucaristica. Quindi questo racconto ci aiuta a vedere che la conversione, quindi se nel primo testo della prima meditazione abbiamo visto che la sequela per vivere, essere profeti, dobbiamo l'importanza dell'ascolto della parola e dell'annuncio, quindi queste due cose che non vanno mai separate ma vanno insieme. E in questo di Paolo vediamo che perché Paolo sia lo strumento per andare alla gente c'è prima la conversione. Ok, quindi senza conversione non c'è sequela, senza conversione continua non c'è profezia. La conversione è un motivo fondamentale della tradizione profetica. I profeti, a cominciare da Mosè, si attivano per invitare i loro uditori a prendere una decisione fondamentale, operare un cambiamento radicale nel loro cammino di vita. Questo cambiamento si presenta a volte come cambiare direzione, sia per ritornare al Signore da cui ci si è allontanati, sia per precisare un orientamento spirituale intrapreso. Quindi cosa significa questo? Cioè, nel senso, noi anche questo forse che siamo consacrati, ma anche per credenti che siamo, come si dice, vicini al Signore, cioè, pensiamo che abbiamo fatto questa scelta una volta nella vita e basta. Non è così. Cioè, ogni giorno nella vita noi dobbiamo riconfermare la nostra scelta. Ogni giorno della vita dobbiamo ridire al Signore: io oggi ti scelgo come l'unico mio Dio. Ogni giorno. Questa è la conversione. Cioè, così, in questo modo teniamo vivo il fuoco, che questa luce che prende Paolo, no? Questa luce, per tenerla sempre viva, questo fuoco di cui parlano alcuni profeti, ecco, dobbiamo sempre ogni giorno rinnovarla. Quindi quella della conversione è un tema che troviamo in tutto l'Antico Testamento, fino a Giovanni Battista, e egli non è l'ultimo dei profeti, ma anche uno dei grandi, come Gesù dice. Lo stesso Gesù anche invita a questa, riassume, no, il suo, tutto il suo predicazione nella frase: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Pietro anche termina il suo discorso nel giorno di Pentecoste invitando alla conversione: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battizzare nel nome di Cristo per il perdono dei peccati e riceverete il dono dello Spirito. Spesso però non sappiamo da che cosa dobbiamo convertirci, perché giustifichiamo il nostro modo di agire, ci accontentiamo delle cose buone che facciamo. Il Signore però viene in nostro aiuto e ci aiuta con la sua parola. Dice il Salmo 81, al versetto 9: ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare, Israele, se tu mi ascoltasse. E poi: se ascoltate oggi la voce, la sua voce, non indurite il cuore. Quindi il Signore ci viene incontro ogni giorno con il suo Spirito, con un dono costante che si rinnova ogni volta che apriamo il nostro desiderio e desideriamo Lui. Egli ci aiuta a scoprire dove dobbiamo convertirci, ci aiuta a comprendere quale sia la vera obbedienza e dove il nostro cuore resiste nell'andare in modo più perfetto verso di Lui. Quindi, di fronte al racconto di Saulo, che è il paradigma di ogni conversione, sapete, la Chiesa solo a San Paolo ha dedicato un giorno di solennità, e non è per caso questo, cioè la Chiesa ce lo mette come un paradigma per la nostra conversione. Il nostro desiderio e la nostra preghiera saranno innanzitutto di immedesimarsi nel personaggio di Saulo per riscoprire qualcosa della nostra resistenza e il nostro bisogno di conversione. Può essere utile identificarci anche con alcuni personaggi secondari, perché siamo chiamati non solo a convertirci personalmente ogni giorno, ma siamo anche sollecitati ad aiutare i nostri fratelli nel cammino della loro conversione. E in questo secondo aspetto troveremo aiuto in altri personaggi che accompagnano e favoriscono il movimento della conversione di Paolo. E buona meditazione. Quindi abbiamo adesso un tempo di silenzio e di riflessione personale fino
a solo un'ora, mi dispiace.